Signore, noi ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché tu ci illumini e ci fai comprendere il senso della nostra vita. Ti preghiamo di renderci profeti. Tu lo hai promesso attraverso il tuo profeta Gioele, che tutti saranno profeti di Dio. Donaci davvero la capacità di vedere le cose come le vedi tu. Ti ringraziamo perché ci hai mandato tuo figlio, Gesù Cristo, il quale ci ha rivelato il segreto di tutti i profeti e ci ha mostrato che lui è la realizzazione di tutte le promesse. Lui è l'ultima parola che tu hai pronunciato, al di là della quale non c'è più nulla. Apri dunque il nostro cuore, apri la nostra mente, fa che non ci fermiamo alle parole scritte, ma lasciamo che queste parole siano, entrino in noi e siano davvero parole creatrici che rinnovino totalmente la nostra vita e il nostro servizio di cristiani e di figli. Amen. Bene, andiamo avanti allora ancora un po'. E vedremo che c'è ancora questo tema del giorno del Signore. Dicevo che è un tema che ha sempre due significati. Da una parte il giudizio del Signore, chi lo può sostenere, questo giudizio divino. Però da un'altra parte ci chiama anche al pentimento. Guarda che il Signore vede dentro di te e tu vedi i guai che hai fatto quando hai abbandonato Lui, allora cosa puoi fare? Non è che il Signore ti dice, visto che l'hai fatto, adesso la prendi, basta. E invece no, Dio non fa così. Dio ti dà sempre la chance per cominciare da capo. Ti dice, hai imparato che da solo non ce la puoi fare, allora vedi di tornare indietro. Ricordatevi che la parola conversione non è una parola spirituale nel senso teologico, è diventata anche questo, ma nel codice stradale, no? Divieto di conversione a U, come conversione a U, perché conversione vuol dire fare dietro fronte. Il verbo che è stato tradotto convertire nella lingua ebraica vuol dire proprio fare dietro fronte, il verbo shuv. Quindi il pentirsi vuol dire, se hai sbagliato strada, abbi il coraggio di fare dietro fronte, tornare indietro. Sai da dove sei partito, ricordate l'Apocalisse anche, l'Apocalisse dice guarda da dove sei caduto, se sei caduto da lì devi tornare lì, non puoi pensare che... No, ricordate il film di Troisi, no? Comincio da tre, non so se l'avete visto bene il titolo, non ve lo ricordate perché si chiama così, che ricomincio da tre, perché lui dice, ma io nella mia vita ho sbagliato tutto, allora sai quando si sbaglia tutto si comincia da capo, dice il suo amico, lui dice, no, io non ho sbagliato tutto, io comincio da tre, cioè, ho sbagliato da tre in avanti, quindi ricomincio da tre. Ecco, in fondo il Signore non ti dice che devi cominciare da capo tutto, forse devi ricominciare da tre, o se sei arrivato al quattro cominci da quattro, no? Quindi è una chance che lui ti dà per andare avanti, quindi adesso vediamo un po'. Or dunque, cioè dopo tutte quelle premesse che abbiamo visto prima, che cosa bisogna fare? Or dunque, parola del Signore, ritornate a me, vedete il verbo ritornare, convertitevi, potremmo tradurre, convertitevi a me, è uguale, è lo stesso verbo, il verbo shuv, che vuol dire appunto fare dietro fronte, tornate a me. Con digiuni, pianti e lamenti, sono tre cose, vedete che si tratta di un vero e proprio rito nel Tempio. Nel Tempio si facevano questi riti, potrebbe essere probabilmente appunto lo Yom Kippur, il giorno in cui si faceva la penitenza per l'inizio del nuovo anno, ricordando tutti gli errori che abbiamo fatto, Signore, vogliamo ricominciare da capo e noi sappiamo che Tu ogni giorno ci dai la possibilità per farlo, Tu sei sempre lì. Ritornate a me con tutto il cuore, anche qui è parola cuore, parola abusata, no? La parola biblica cuore è una parola fondamentale, importante, però ricordiamo che non è la parola cuore delle canzonette, cuore matto, matto da regare, famose canzoni dei miei tempi, no, il cuore è quello che fa rima con fiore, tepore, no, il cuore nella Bibbia è il luogo delle decisioni esistenziali, è un'altra cosa, potremmo dire è la volontà risoluta di mettere le cose a posto, questo è il cuore, mentre noi l'abbiamo trasformato come se fosse il luogo delle emozioni, assolutamente no, il luogo delle emozioni nella Bibbia è il fegato, tant'è vero quando uno ha mal di fegato, no? E vuol dire che gli ebrei erano attenti a ciò che succedeva, no? Quando ti veniva mal di fegato, quando io ho avuto un problema un giorno, tac, ho avuto probabilmente delle tensioni, delle cose abbastanza pesanti, cominciavo un ritiro, pam, ho fatto le scale di corsa per venire su ad accogliere alcuni, arrivo su e vedo un buco nero in un occhio, mamma mia, questo buco nero sembrava una ragnatela. E allora vado a sciacquarmi l'occhio, ho fatto il ritiro breve, il giorno dopo vado al medico, urgente, subito, scotoma a ragnatela, cioè spaccata la retina, un buco nella retina. Quando poi sono andato all'ospedale, così urgente, questa roba qui, poi con laser, e mi diceva, lei, tanto avrà... Forse ha portato pesi, dico, ma no, pesi no. Però allora ha avuto una tensione così forte, un'arrabbiatura così forte, e ho detto, cosa c'entra questo? Effettivamente mi ero arrabbiato perché c'erano state le situazioni, poi avendo la pressione alta, pam, e ho detto, ma hai sentito il modo di dire dei vecchi, no? Diventare ciechi dalla rabbia? Cioè, la tensione può diventare cieco, per dire, vedete come l'esperienza pratica poi si conia anche in proverbi, no? E quindi, ecco qui, ritornate con tutto il cuore, cioè non a metà, non con una volontà ridotta, ma con tutto il cuore, cioè decidetevi totalmente per il Signore, ecco cosa bisogna fare, bisogna ribaltare le cose. Come? Con digiuni. Che cos'è il digiuno? Ricordate che non è solo il non mangiare. Non mangiare è un simbolo. Che cos'è il cibo? Il cibo è qualcosa di cui non posso fare a meno, no? Se uno non mangia, poi alla fine, prima o poi muore. Io ho anche qualcuno che mi dice, ah, ma non è importante mangiare. Io poi, sono quelli che poi non mangiano e devono supplire continuamente con medicine, no? E io dico, se questi con tutto quello che spendono in medicina lo spendessero in pizza e brioche, probabilmente non dovrebbero, si farebbero meno male, ecco. E allora, con digiuni, il digiuno quindi è una dipendenza, cioè, Signore, non posso fare a meno del cibo, ma il digiuno è il simbolo di, Signore, posso fare a meno di tutto, perfino del cibo, ma non di Te. Ecco il digiuno, è un simbolo. Non è che uno digiuna sempre, però in certi momenti devo dire a me stesso, davvero io posso fare a meno di ogni cosa, ma non del Signore, perché quando credo di fare a meno di Lui, poi è la catastrofe. Quindi con digiuni, pianti, cioè pianto vuol dire vedo il mio peccato, il male che c'è dentro di me, la mia stupidità che mi ha spinto ad annientarmi, e quindi piango, piangere fino alle lacrime, diceva addirittura, pentirsi, diceva Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, nella prima settimana degli esercizi, fino alle lacrime, guardando e provando vergogna per il male fatto, guarda Signore, ho creduto di potermi gestire la vita da solo, e guarda, che allora è pianti e lamenti, è un modo per dire anche questo. Voi sapete che soprattutto i lamenti venivano fatti in occasione dei funerali, no? Ancora adesso in certi luoghi in Oriente, ma anche nel Sud, quando sono i funerali, sono le donne, addirittura c'erano le donne pagate per piangere. Ricordate il Vangelo, quando Gesù arriva a casa di Giairo, gli hanno detto: guarda che tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Dice: no, non ti preoccupare, tu continua ad aver fede. Arrivano e c'erano tutte le donne che piangevano, sono le prefiche, si chiamavano così, le prefiucai in greco, che sono coloro che erano pagate per piangere, per fare i lamenti, quindi stappavano i capelli, facevano versi. C'è bisogno di questa scenografia per aiutare gli altri a convertirsi, no? e a commuoversi dentro, per aiutare gli altri a piangere, che tutti piangano. E allora fai anche tu qui così, cioè comincia a lamentarti, perché nella tua vita c'è un funerale, insomma. Hai messo in piedi tante situazioni che ti hanno distrutto. Però attenzione, laceratevi il cuore e non le vesti. Cioè, guarda che non basta un rito esterno. Tu ti puoi lacerare le vesti, ma devi lacerare la tua dura volontà di convertirti, la tua durezza nel arrenderti all'amore del Signore, ecco la volontà che deve cambiare. Quindi cambia da lì, quindi lacerati questa volontà dura, e quindi falla a pezzi, non le vesti. Quindi è contro, e qui si vede come probabilmente Gioele faceva parte appunto della classe sacerdotale e di questo di gente che frequentava il Tempio, perché parla di questi gesti che sono gesti che si svolgevano nel Tempio. Ritornate, quindi laceratevi il cuore, non le vesti, e di nuovo riprende come un ritornello: ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli, perché ritornare a Dio, ecco la bellezza, Lui è misericordioso. La misericordia è la chesed, una parola intraducibile in italiano, che vuol dire, di per sé potrebbe voler dire tante cose, vuol dire bontà, misericordia, pazienza, commozione, viscere, addirittura la parola utero, quando uno si sente sconvolgere nell'utero, una mamma che si sente sconvolgere dentro. Quindi il Signore è uno che è misericordioso, poi benigno, cioè è uno che vede tutto il bene che c'è dentro di te. E poi se voi state a vedere, c'è, questa è una vera citazione di Esodo 34, dove proprio lì vi ricordate quando Mosè sale sul monte dopo aver fatto a pezzi le tavole, no? Perché è sceso giù e questo popolo così duro di zucca era già passato agli idoli, il famoso toro o vitello d'oro, comunque si tratta di un torello. La forza, veniva dall'Egitto, e in Egitto c'era il bue Apis, il toro, la forza, Dio è colui che è forte, ma è un'idolatria. E allora Mosè si arrabbia, spacca le tavole e poi dopo sale dal Signore a chiedere perdono, no? E il Signore, quando gli appare a Mosè, il Signore cosa dice? Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di benevolenza, che si impietosisce riguardo alla sventura. Dice più o meno le stesse parole che dice qui. Quindi, in fondo, che cosa sta dicendo il profeta? Sta riproponendo l'esperienza dell'Esodo. Comincia da capo. Devi uscire di nuovo dal tuo Egitto. Devi tornare nel deserto. Perché se no... E cosa scopri lì? Scopri che Dio è misericordioso, l'abbiamo visto. È a tuo favore, è benevolo, benigno, però tardo all'ira e lento e ricco di misericordia. Se uno va a cercare nell'ebraico, uno tardo all'ira dice, ma proprio non c'è, non ci siamo. In ebraico c'è Dereka Paim, tradotto letteralmente vuol dire lungo di narici. Quando le narici, allora lungo di narici vuol dire che Dio ha quando una persona è ansiosa, no? E poi è anche arrabbiata perché deve fare le cose in fretta, allora è il tipo che gli manca fiato, no? Quindi, allora, il nostro Dio è un Dio che ti dice, tira il fiato, respira. Quindi non è ansioso e aggressivo perché non ho tempo, non ho tempo, no? Tira il fiato, direbbero a Milano, no? Respira, prendi il fiato, no? Quindi è un Dio lungo di narici, difficile tradurlo in italiano. Allora, perché? Quando il toro si arrabbia, cosa fa? Soffia dalle narici, no? Avete mai visto anche i fumetti, no? Si vede il toro che fuori il nuvoletto dalle narici, quando raspa, e io ho visto i tori quando si arrabbiano sul serio, ho visto perché abitando in campagna e avendo nel mio paese un macello, un'industria carni, ogni tanto c'era qualche toro che scappava dal macello e tutta la gente doveva chiudersi in casa perché non sapeva come finiva lì, altro che la corrida, perché magari aveva ricevuto già una prima pugnalata e questi qui erano già partiti, e quindi dopo lì bisognava chiamare i carabinieri che usavano il mitra o altro per farlo fuori, perché il toro, quindi questa lira è proprio questo soffiare dalle narici, noto Dio dice, lui non soffia dalle narici, quindi non c'è nessuna ira in lui, ed è ricco di benevolenza. La benevolenza è l'atteggiamento del padre, vedete, il nostro Dio è un padre, non avere paura. Certo, un padre corregge, guai a un padre che non corregge, l'abbiamo visto anche stamattina nell'omelia, però abbi pazienza, guarda che Dio è così, abbi fiducia. Ed ecco allora la domanda, che è una domanda retorica, no? Chissà che non cambi e si placchi e lasci dietro di sé una benedizione. Cioè, sai che si sa che lui fa così, non è, ma chissà, dire dai, rivolgetevi a lui, a buon conto non hai niente da perdere, ecco. Visto che ti sei rivolto agli idoli e hai ricevuto soltanto scaltangate e quindi ti sei tirato addosso tu tutti i mali, torna a lui e vedrai che di fatto lui è il Dio della misericordia, della bontà. E allora ecco di nuovo alcuni temi che ci riportano al Tempio, no? Offerta e libagione per il Signore vostro Dio, cioè portate adesso a Lui l'offerta e la libagione. Cos'è l'offerta? L'offerta è qualcosa di cui mi privo per riconoscere, Signore, tutto quello che io ho in realtà è Tuo e non posso se non restituirtelo. Pensate che l'offerta più grande qual è? Io penso alla libertà, perché nella nostra Dio ci ha dato tante cose e comunque le restituiamo tutte, no? La vita la restituiamo, i capelli quasi restituiti tutti, anche la vista ormai anche lei si sta restituendo, man mano la giovinezza si restituisce, no? E allora che cos'è veramente che lui ti lascia fino in fondo? È la libertà. Puoi sempre dire sì o no. Per questo che questo è il massimo. Noi alla sera, ieri sera, abbiamo detto, come sempre, dopo compieta, leggiamo la preghiera di Sant'Ignazio, che viene chiamata la contemplatio ad amorem, quarta settimana degli esercizi spirituali. Cioè, contemplazione per raggiungere l'amore, che comincia così. Prendi, Signore, l'intera mia libertà. Ricevi la memoria, l'intelligenza, la volontà. Tutto quanto ho e quanto sono, Tu me l'hai dato. Tutto ti ridono, che Tu ne disponga come vuoi. Dammi solo il Tuo amore e la Tua grazia e sono ricco abbastanza. Né altra cosa più ti domando. Capite? E vuol dire, Signore, ti consegno la mia libertà. È l'unica cosa che è mia e che Tu mi hai lasciato, perché se no non sarei veramente figlio, sarei uno servo, devo fare per forza. No, Tu mi hai lasciato la libertà perché mi hai voluto figlio. Ebbene, io te la riconsegno. Ecco l'offerta gradita a Dio. La mia libertà, cioè io mi metto nelle sue mani sapendo che lui per me vuole il meglio, quindi non ho paura di lui, so che lui non abusa della mia libertà ma la orienta in maniera giusta, quindi offerta. E la libagione cos'era? Era quando uno offriva, metteva al Signore, la libagione soprattutto dei liquidi, per esempio un vino prezioso, allora c'erano le braci, l'altare aveva le braci sopra, e veniva spesso versato del vino oppure dei profumi, è una libagione, cioè è un, apparente buttare via tutto, no? Lo sacrifico al Signore. È una cosa bella, preziosa. Pensate cosa ha fatto la donna che entra nella cena, alla cena dove c'erano tutti i capoccia in casa di Simone, il fariseo, e attraversa, passa dietro la sala e va a lavare i piedi, cioè sciupa, rompe il suo vaso che contiene il profumo, per dire, ecco, io lo metto sui tuoi piedi, cioè io ti riconosco come il mio Signore, sei davvero il consacrato. Consacrare, si dice Cristo in greco, e in ebraico si dice Messiah. Quindi tu sei il Messia, sei il consacrato. Cioè riconosco che tu sei unto da Dio e io ungo i tuoi piedi. E quindi ecco la libagione, è l'offerta di qualcosa di prezioso. Quindi la prima offerta è la mia libertà, la seconda è le cose più preziose che ho, per il Signore, vostro Dio. Di nuovo suonate la tromba. Vedete, prima abbiamo visto la tromba perché? Perché era, attenzione, è la tromba che ti annuncia che c'è quel pericolo, si salvi di chi può, era lo shofar che suona e dire bisogna, è la tromba che ti dice sta iniziando un tempo nuovo, attenzione che anche è un tempo di pericolo il giorno nuovo, per chi si è convertito è un giorno di luce, per chi invece è rimasto nel male, tutto il male che ha fatto gli cade addosso. E qui invece proprio è, suonate la tromba in Sion e proclamate ancora un digiuno, convocate un'adunanza solenne, radunate il popolo, indite un'assemblea, che è proprio tipico di una grande festa, è la festa per la riconciliazione. Ecco, è per dire, Signore, da te noi ci siamo allontanati, a te noi vogliamo tornare. Indite un'assemblea e poi chiamate i vecchi. I vecchi sono quelli che hanno peccato di più, no? Perché hanno avuto più tempo davanti. Non è che il mio parroco, che era molto arguto, diceva cristiani vanno a confessarsi quando è inutile dire oh mio caro e buon Gesù non ti voglio offendere più perché tanto di peccati non ne hai, bambini, no? Quando hanno, che vuoi che peccati abbiano, 7-8 anni, no? Ricordo bambino che probabilmente lui aveva letto fuori dei confessionali, una volta c'erano dei tabelloni di cartone con sugli esami di coscienza, io dopo quella confessione ho preso gli ho bruciati, perché se uno non conosce i peccati poi alla fine va a trovare quel che non ha, e mi ricordo che un bambino dice ho fatto un incesto, allora gli dico spiegami bene cosa hai fatto, no? E lo fa. Sì, mio papà era sulla pianta a cogliere i fichi, me li dava e io li mettevo nella cesta, stai tranquillo. Allora, però uno va a vedere, sesto comandamento, non commettere atti impuri, allora, non so, tradimento della moglie, incesto, penso incesto, uno alla cesta, no? Allora, ho detto, no, è meglio togliere perché se no tu fai imparare i peccati che non ci sono, questo qui prende l'incesto e mettere le pere nella cesta o i fichi nella cesta. Ecco, oppure ecco, per cui quando è inutile dire oh mio caro buongiorno non ti voglio offendere più perché non l'ho mai offeso di fatto perché non lo conosco ancora, oppure quando ormai è inutile dirlo perché oh mio caro buongiorno non ti posso offendere più, no? Quando sei già troppo vecchio ormai non... Allora, nella fascia intermedia uno non si confessa, mentre lì avrebbe bisogno, no? Allora, ecco i vecchi, che hanno consapevolezza dei peccati, ma, ahimè, tornare indietro non possono, no? Quindi, adunate i vecchi, riunite i fanciulli, gli innocenti, quindi, prima i colpevoli, i vecchi, poi i fanciulli, i bambini, i lattanti, cioè portate davanti al Signore tutti gli innocenti, cioè tutti quelli che o non possono più fare il male, o non l'hanno mai fatto perché non hanno avuto la possibilità, perché sono bambini, sono piccoli piccoli. Però poi ancora, vedete, tutta è mobilitata tutta la comunità, poi esca lo sposo dalla sua camera, quindi adesso la sposa dal suo talamo, quindi astensione dei rapporti matrimoniali, perché è un modo per dire Signore solo tu sei colui che mi riempie l'anima, non possiamo più, questo non ci basta più. E poi i sacerdoti, tra il vestibolo e l'altare, piuttosto che il vestibolo, io direi tra il portico del Tempio e l'altare, lì c'era un posto dove i sacerdoti sostavano, e quindi tra il vestibolo e l'altare i sacerdoti, i ministri del Signore dicano: perdona Signore al tuo popolo, non esporre la tua eredità al vituperio, alla derisione delle genti, perché si dovrebbe dire tra i popoli dov'è il loro Dio? Qui è in fondo... è un salmo, no? La citazione del salmo 47 o 48, dove in fondo è un modo, lo dice anche quando quando Dio dice a Mosè, per metterlo alla prova, no? Lasciami fare, questo popolo mi ha stufato, facciamo così, Mosè, prendo te, con te faccio un nuovo popolo e faccio fuori questo, tanto per vedere. E Mosè dice: no Signore, uccidi me piuttosto, ma non il popolo. Capito che in fondo c'era la grande tentazione, no? Di volere un popolo puro, una chiesa perfetta, una famiglia senza macchie, in fondo è la tentazione del mulino bianco, no? Famiglia del mulino bianco, la parrocchia del mulino bianco, la comunità del mulino bianco, la chiesa del mulino bianco, cioè dove tutti sono perfetti? Assolutamente no. Gesù ha presentato la comunità cristiana come un campo dove c'è zizzania e buon grano, e proibisce di radicare la zizzania. Perché noi siamo sempre lì a trovare la zizzania degli altri, no? No, comincia a coltivare il buon grano. E vedrai che quando cominci a coltivare il grano, togli spazio alla zizzania e adagio adagio la zizzania se ne va da sola. Ecco la grande tentazione. Allora, cosa fa Mosè? Dice: Signore, cosa diranno gli egiziani e i popoli vicini? Ecco, con un trucco li ha portati nel deserto per farli morire. Quindi è un po' come se Mosè volesse dire: Signore, un po' di orgoglio, ma pensa che nome, ti fai una cattiva nomea, no? E anche qui dice, vedete che riprende il Salmo e dice: perché la gente, i popoli non dicano dov'è il loro Dio, insomma. Signore, se tu hai promesso di essere il Dio di Israele e poi ti ritiri, che figura ci fai, no? Vedete, è un po' un modo per stimolare il... l'orgoglio di Dio, no? Abbi un po' di amore per te stesso, insomma, non fare una cosa del genere. Ed ecco la risposta del Signore: il Signore si mostri geloso per la sua terra, si muova a compassione del suo popolo. E il Signore risponde, cioè il popolo ha gridato, no? Profeta insieme al popolo dice: Signore, si mostri geloso, si muova a compassione, forza Signore, commuoviti per noi. Risposta: il Signore ha risposto al suo popolo: ecco, vi mando il grano, vino nuovo, l'olio, ne avrete a sazietà. Non farò più di voi un ludibrio delle genti, c'è una schifezza, che tutti guardano e ridono, guarda, allontanerò da voi quello che viene dal settentrione. Poi ho detto che allora vedete chi viene dal settentrione, la Siria, i nemici venivano sempre dal settentrione, i babilonesi, e poi arriveranno i persiani, quindi vedete, le cavallette sono un simbolo, se no avrebbe detto dal meridione, non dal settentrione. Cioè in fondo, ecco, lo spingerò verso una terra arida e desolata, quindi i tuoi nemici non verranno più da te, io li spingerò da un'altra parte, spingerò la loro avanguardia verso il mare d'Oriente e la loro retroguardia verso il mare occidentale, esalerà il loro lezzo, cioè moriranno tutti e marciranno, esalare il lezzo vuol dire quando uno esala il lezzo, quando è morto, e quindi ai cadaveri che puzzano, no? Salirà il loro fetore, perché ha fatto molto male, cioè hanno osato mettere le mani sul popolo di Dio, e dunque si sono fatti male da soli. Perché? Perché io proteggo la mia eredità, perché io sono il Dio fedele. Vedete che si passa dai toni durissimi, no? E capite che il giorno di Dio è il giorno della consolazione, è il giorno nuovo. È l'oggi di Dio, è Dio che gira pagina. Non temere terra, ma rallegrati, gioisci, vedete, tutto l'opposto di prima, vedete che immagini anche piene di speranza, perché grandi cose, cose grandi ha fatto il Signore. Non temere, no? Non temete animali, addirittura gli animali, Perché in fondo ricordate che nella Bibbia non esiste l'uomo da solo, l'uomo fa parte di tutto un ecosistema, tutto. L'uomo è colui che è il custode di tutte le cose belle che Dio ha fatto. Guardate che sono due, no? I racconti della creazione, ce ne sono due, capitolo 1 e capitolo 2, non so se avete notato la differenza. All'inizio Dio crea il cielo e la terra, no? Comincia al principio, Dio creò il cielo e la terra era deserta, eccetera, e fu sparita la pubertina. Poi, quindi la creazione è fatta per giorni, l'uomo creato il quale giorno? Sesto giorno. Sesto giorno è il sesto, è il giorno dell'uomo. Quindi, qual è il concetto della creazione? Dio prima ha creato tutte le cose e poi ha creato l'uomo e dice, vedi, è tutto per te. E lo pose nel giardino perché lo custodisse e lo facesse fruttificare. Secondo racconto, Dio crea l'uomo e poi comincia a creare tutto. Allora, chi è l'uomo nel secondo racconto? È colui che è testimone di tutte le cose belle che Dio ha fatto. Quindi l'uomo è lì e Dio dice, guarda, vedi, tac, ti faccio gli alberi, tac, ti faccio gli animali, tac, ti faccio... Oh, che bello! In fondo è l'uomo orientale, no? L'uomo orientale ogni giorno, quando vede sorgere il sole, questo spettacolo incredibile, è come se ogni giorno vedesse la creazione, in atto, no? Quindi, due modi, tradizionalmente nati in contesti diversi, in luoghi diversi, però per dire le stesse cose. Uno per dire, ricordati che tu sei il culmine della creazione, sesto giorno, e ricordati che tu sei il testimone di quello che Dio fa. Quindi l'uomo non è fuori dalla creazione. Il mondo non è una cosa brutta, come spesso non in certi libri di spiritualità, il mondo, no. Ricordiamo che quando si parla di mondo, soprattutto nel Vangelo di San Giovanni e nel Nuovo Testamento, il mondo è la visione mondana, cioè una visione dove ciò che conta è il potere possedere poter possedere e l'apparire, sono le tre concupiscenze dell'uomo. Sono le tre cose che distruggono l'uomo. Allora, siccome io possiedo, e appaio, mi chiamano onorevole, mi chiamano senatore, mi chiamano... Oh, allora, no? E questo qui è... Gesù dice, il mio regno non è secondo questo mondo, cioè secondo questo modo di pensare. Mondo vuol dire modo di pensare, chiaro? Quindi, dire che l'uomo non è di questo mondo... Vuol dire l'uomo non fa parte di questo stile, di questo modo di concepire le cose. L'uomo invece è all'interno di qualcosa di bello e di grande, bello, che Dio ha fatto. Ricordate che nella Bibbia la parola bello, tov, vuol dire anche buono, perché ciò che è bello è anche buono. E se il mondo è bello è anche buono, non è cattivo, è buono. E allora ecco, non temete animali perché i pascoli del deserto hanno germogliato, gli alberi producono frutto, la vite e il fico danno il loro vigore. Voi figli di Sion, rallegratevi, gioite. Figli di Sion vuol dire gente che abitate in Gerusalemme, figli di Sion. Sion è il monte su cui sorgeva Gerusalemme. Rallegratevi, gioite nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia in giusta misura, per voi fa scendere acqua. La pioggia d'autunno e di primavera, come in passato, ve l'ho già detto prima, no? Sono le cose sicure sono le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Vuol dire, in fondo si sta parlando della fedeltà di Dio. Dio sarà ancora fedele, non ti lascerà mancare il suo amore. Le aie si riempiranno di grano, i tini traboccheranno di mosto e d'olio. Vi compenserò delle annate che hanno divorato la locusta, il bruco, il grillo, le cavallette e quel grande esercito che ho mandato contro di voi. Ecco chi era la locusta, il grillo, eccetera. Certo, ci sono state, ma diventano il simbolo di qualcosa di peggiore, perché questi alla fine passeranno, ma gli altri eserciti invece rischiano di tormentarti chissà fino a quando. Ed ecco la promessa, mangerete in abbondanza sazietà. Loderete il nome del Signore vostro Dio, quindi tornerete a casa come figli, no? Lodando Dio che è Padre. che in mezzo a voi ha fatto meraviglie. Il nostro Dio è colui che fa meraviglie, perché eterna è la sua misericordia. Ricordate uno dei salmi più belli, no? Il salmo 118, che non è il salmo lungo, io cito sempre nella versione ebraica. Il salmo 18 è quello che comincia: ringraziate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Odu la Yahweh Kitov, chi leolam asdo, così in ebraico. E il salmo che comincia: celebrate il Signore perché è buono, eterna la sua misericordia, comincia così e finisce: celebrate il Signore perché è buono. E poi in mezzo c'è il centro. Qual è il centro? La pietra scartata dai costruttori, Dio l'ha fatta diventare testata d'angolo. Tu Israele, che non valevi niente, guarda, Dio ti ha preso e ha messo in alto. Ecco, qui è quello che fa Dio. Quindi mangerete in abbondanza, loderete il nome del Signore vostro Dio, che in mezzo a voi ha fatto meraviglie. Voi riconoscerete che io sono in mezzo ad Israele, che io sono il Signore vostro Dio. Finalmente riconoscerai, e non gli idoli, non altre cose, il denaro. Guardate che gli idoli non sono soltanto quelli fatti di pietra, di sasso, d'oro, d'argento. Gli idoli sono anche il lavoro, il successo, l'apparire, l'emergere a tutti i costi. Quanti idoli? Noi siamo pieni di idoli. Quindi quando tu sostituisci tutto questo all'amore che Dio ha messo nel cuore, che è quello che conta veramente, allora sei disposto a vendere tutto pur di arrivare a quello. Ed è quello che è lo spettacolo squallido della corsa all'apparire. Pensate un po' cosa vuol dire tutto internet con tutto questo continuo, no? Quante visioni hai avuto? Se io metto una cosa stranissima, sicuramente tutti vanno a curiosare, no? Più scemo divento e più ti interesso, no? E allora bisogna vestirsi come, che so, le persone più strambe, e sicuramente finisci sul giornale, no? Basta che tu fai le cose strambe e subito vai a finire sui giornali, se ti interessa quello. L'importante è che parlino di me, che importa, no? E invece no. E allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele, sono il Signore vostro Dio, e non ce ne sono altri. Gli altri sono semplicemente idoli. Ricordate che gli idoli vogliono sempre sacrifici umani, Dio no. Il successo vuole sacrifici umani, il denaro vuole sacrifici umani, il lavoro vuole sacrifici umani, Dio non vuole sacrifici umani. Non ce ne altri. Mai più vergogna per il mio popolo. Finalmente uno qui tira il fiato e dice: oh, che bella questa profezia, no? Cioè, in fondo però le profezie che sono raccolte in maniera non cronologica, ma sono piuttosto per suscitare continuamente il coraggio di andare avanti, no? E da una parte ti fanno vedere: guarda cosa hai fatto quando eri senza Dio, guarda cosa succede se invece tu scegli davvero colui che dà senso alla tua vita, la tua vita si riempie e diventa un nuovo paradiso. Certamente è qualcosa che ci deve scuotere.